Allora, oggi partiamo da un pezzo da 90 della storia della musica. È appena uscita per il 50° anniversario una nuova edizione di Wish You Were Here dei Pink Floyd. Un album direi che definire iconico è quasi riduttivo.
Assolutamente, è uno di quegli album che tutti, ma proprio tutti, conoscono. Di solito queste ristampe sono operazioni un po', diciamo, prevedibili.
Sì, il solito suono ripulito, qualche demo.
Esatto, foto inedite, cose per collezionisti, insomma, ma questa volta c'è qualcosa di diverso.
C'è qualcosa di molto diverso, perché insieme all'album rimasterizzato c'è un intero concerto registrato a Los Angeles nel 1975. E qui la storia si fa interessante.
Molto.
Perché non è un nastro ufficiale tirato fuori dagli archivi della EMI, anzi, è l'esatto contrario.
È un bootleg. Spieghiamo subito di cosa parliamo. Un bootleg è una registrazione non autorizzata fatta di nascosto da un fan durante un concerto.
Certo.
Negli anni 70 e 80, sai, in un mondo senza internet, senza YouTube, erano l'unico modo per rivivere la magia di un live. Vere e proprie reliquie che circolavano su cassetta, spesso con una qualità audio terribile.
Ecco, il punto è proprio questo. Quello incluso nella ristampa ufficiale dei Pink Floyd non è un bootleg qualunque, con il suono ovattato e le voci del pubblico che coprono la musica.
No, per niente.
È un'opera d'arte clandestina, creata da una figura che è una leggenda assoluta nell'ambiente, Mike Millard. Oggi la nostra conversazione gira tutta intorno a lui. A questo genio della registrazione pirata, la cui storia sembra uscita da un film di spionaggio.
È una figura incredibile. Partiamo dalla cosa che lo distingueva da chiunque altro, la qualità. Ascoltare una registrazione di Millard è un'esperienza, quasi surreale.
Davvero?
Non sembra un bootleg, sembra un disco ufficiale, a volte persino meglio di certi dischi ufficiali dell'epoca. Il suono è cristallino, ogni strumento è perfettamente a fuoco. Era, diciamo, un professionista che operava in totale incognito.
E per ottenere quella qualità, ovviamente, non si presentava ai concerti con un registratore a pile. Le fonti che abbiamo analizzato descrivono la sua attrezzatura ed è qui che si capisce il livello del personaggio. Usava un registratore a cassette Nakamiki 550. Per chi non lo conosce, non era un Walkman.
No, affatto. Era un apparecchio grosso, pesante, praticamente un componente di un impianto hi-fi, ma alimentato a batteria.
Pensa che oggi basterebbe un telefono per registrare ore di concerto. Lui si portava dietro un macchinario che pesava più di 5
E non era nemmeno la parte più complicata. A quello abbinava microfoni professionali degli HKG451E, tutta roba da studio di registrazione.
kg. Certo.
E qui sorge la domanda. Come diavolo faceva a far entrare tutto quell'armamentario in un palazzetto sportivo super controllato?
È qui che la storia diventa leggenda. Il suo metodo più celebre, quello che tutti gli appassionati conoscono, è la tecnica della sedia a rotelle.
Geniale!
È geniale nella sua semplicità e audacia. Millard si presentava all'ingresso fingendosi disabile.
Sfruttava una falla nel sistema, praticamente. Negli anni 70, per una questione di rispetto e forse anche di imbarazzo, la security era molto meno fiscale con le persone in sedia a rotelle.
Immagino.
Un controllo troppo approfondito sarebbe stato visto come una mancanza di tatto. E lui in questo varco ci si è infilato con tutto il suo equipaggiamento. Il registratore Nakamichi era nascosto proprio sotto il sedile.
Incredibile! Ma una volta dentro il lavoro era solo a metà. Anzi, forse iniziava la parte più tesa.
Ah, senza dubbio.
Insieme al suo complice e amico di una vita, Jim Reinstein andava in un bagno. E lì, in una scena che sembra scritta per un film, Reinstein letteralmente cablava a Millard.
Cioè, gli faceva passare i fili dei microfoni sotto i vestiti.
Esatto, sotto la camicia e i pantaloni.
Pensa alla tensione di quel momento. In un bagno pubblico, con la gente che entra ed esce, mentre stai maneggiando cavi e attrezzature illegali, che potrebbe costarti l'arresto, oltre a una bella dose di botte dal personale della sicurezza.
I fili arrivavano fino a un cappello da cui le capsule dei microfoni spuntavano appena, quasi invisibili. A quel punto la messa in scena continuava. Millard si alzava, piegava la sedia a rotelle e, trascinandosela dietro, camminava lentamente verso il suo posto, fingendo una grande difficoltà motoria.
Certo.
Una volta seduto, piazzava il registratore in una borsa ai suoi piedi, collegava i microfoni e avviava la registrazione. Ma mi chiedo, il rischio non era finito. Anzi,
no, per niente.
Come faceva a non farsi notare da chi gli stava seduto accanto? Un tizio con dei microfoni che spuntano da un cappello non passa inosservato, no?
E infatti aveva pensato anche a quello. È un dettaglio che dimostra un'intelligenza non solo tecnica, ma sociale.
Ah, davvero?
Il pericolo non veniva solo dalla security, ma anche dagli altri fan. Bastava uno spettatore zelante per far saltare tutto. E lui aveva un modo elegantissimo per neutralizzare questa minaccia.
Che sarebbe?
Ce lo racconta l'amico Einstein. Prima che le luci si spegnessero, Millard si girava verso le persone sedute vicino a lui e, con la massima tranquillità, diceva qualcosa tipo: «Ciao, sono Mike. Questo è il mio numero di telefono».
«Ok».
«Se non dite a nessuno che sto registrando, tra qualche giorno vi regalo una copia perfetta del concerto».
Geniale. Semplicemente geniale. Trasformava i potenziali delatori in complici.
Esatto. Faceva leva sulla loro stessa passione, sul desiderio di avere un ricordo perfetto di quella serata. Un piccolo capolavoro di ingegneria sociale.
Invece di generare sospetto, creava una piccola comunità di cospiratori.
Proprio così. E questa combinazione di astuzia, preparazione tecnica e coraggio gli ha permesso di compiere imprese che ancora oggi sembrano impossibili. C'è un episodio in particolare che definisce la sua audacia.
Immagino tu stia parlando dei Led Zeppelin.
Ovviamente. Registrare un concerto dei Led Zeppelin nel 1977 era considerata una missione suicida.
Certo, la band aveva un'avversione totale, quasi paranoica per i bootleg.
Totale. E il loro manager, Peter Grant, era l'esecutore materiale di questa politica.
Le descrizioni di Peter Grant sono terrificanti. Un ex wrestler, un gigante di quasi 2 metri, noto per usare metodi incredibilmente violenti.
Sì, ci sono storie di lui che distrugge personalmente l'attrezzatura dei bootlegger, a volte usando loro stessi come bersaglio.
E l'idea di sfidarlo apertamente era pura follia.
E cosa fa Millard? Non solo decide di registrare il loro concerto al Forum di Los Angeles, ma lo fa dal posto migliore possibile. Terza fila al centro.
Terza fila? Ma è pazzesco.
Einstein ha raccontato di aver visto Grant a bordo palco durante lo show e di aver pensato: se ci scopre, siamo morti. Ci farà a pezzi con le sue mani. È difficile immaginare un livello di rischio più alto.
Eppure ce l'hanno fatta. E il risultato di quella serata è forse il suo capolavoro più famoso.
Listen to this, Eddie.
Esatto, la registrazione è conosciuta tra gli appassionati con quel titolo ed è considerata la registrazione dal vivo definitiva di Led Zeppelin.
La qualità è così sbalorditiva, così potente e pulita, che per anni molti hanno pensato fosse un soundboard, una registrazione ufficiale presa direttamente dal mixer.
E questo ci porta al vero segreto di Millard, che non era solo il coraggio.
No, c'era molto di più. Era la preparazione quasi ossessiva. Non si accontentava di un posto qualsiasi, voleva il posto, quello acusticamente perfetto.
E per trovarlo aveva le sue fonti, a quanto pare.
È un altro dettaglio pazzesco. Era riuscito a costruirsi una rete di contatti tra i promoter e gli addetti ai lavori di Los Angeles. Da loro otteneva informazioni che nessun altro fan poteva avere.
Tipo?
Beh, la mappa dei posti, la disposizione dell'impianto audio, il tipo di mixer usato.
Incredibile.
L'esempio del concerto dei Pink Floyd del 75, quello che ha dato il via alla nostra conversazione, è perfetto per capire la sua meticolosità.
Mm.
Millard venne a sapere in anticipo che i Pink Floyd avrebbero usato un sistema audio quadrifonico, una tecnologia all'avanguardia per l'epoca, con altoparlanti ai 4 angoli dell'arena.
Per creare un suono a 360 gradi.
Esatto.
Quindi, contro ogni logica, non ha cercato un posto nelle prime file.
Per niente. Anzi, ha scelto la 16ª fila. A prima vista sembra un controsenso.
Sì.
Ma in realtà era una mossa da genio dell'acustica. Sapeva che da quella posizione più arretrata, i suoi microfoni avrebbero potuto catturare l'effetto surround in modo bilanciato, restituendo l'esperienza sonora esattamente come l'aveva pensata la band.
Wow.
L'amico Einstein ha riassunto la sua filosofia in una frase perfetta. Se non poteva avere il posto giusto, non registrava.
Ma nessun compromesso.
Zero. O l'operazione era perfetta o non si faceva. Questa mentalità da cecchino è il motivo per cui quasi tutte le sue registrazioni sono capolavori.
E questa precisione continuava anche dopo la fine del concerto. Avevano un rituale di fuga che, ancora una volta, sembra una scena da film.
Una procedura di exfiltration, per usare un termine militare.
Esattamente. Appena si riaccendevano le luci del palazzetto, Millard e Einstein si separavano all'istante, senza nemmeno guardarsi.
Ognuno per la sua strada?
Sì, ognuno prendeva una strada diversa per raggiungere l'uscita, per una ragione molto semplice. Se la security avesse fermato uno dei due, l'altro avrebbe avuto una chance di scappare con i nastri, il vero tesoro.
Massima efficienza, zero emotività. Era un'operazione calcolata fino all'ultimo secondo.
Reinstein ha raccontato di essere diventato un maestro nel farsi largo tra la folla per arrivare il più velocemente possibile all'auto. E lì, ad aspettarli nel bagagliaio, c'era la ricompensa.
Ah sì?
Una cassa di birre Heineken tenuta in ghiaccio. Pensa alla scena. Si siedono in macchina, ancora sudati e con l'adrenalina a mille.
Certo.
Stappano una birra, si mettono le cuffie e ascoltano i primi minuti del capolavoro che avevano appena rischiato così tanto per creare. Deve essere stata una sensazione pazzesca.
È un'immagine potentissima. C'è tutto. Il pericolo, la passione, la soddisfazione di avercela fatta e, soprattutto, l'amore puro per il risultato. E questo ci porta a un aspetto fondamentale del personaggio di Millard.
La sua etica.
Proprio così. Perché con nastri di quella qualità avrebbe potuto fare una fortuna.
Assolutamente. Il mercato nero dei bootleg era ricchissimo. Un nastro di Listen to This, Eddie, avrebbe avuto un valore enorme.
E invece no. Millard era fermamente, ideologicamente contrario a vendere le sue registrazioni.
Quindi non lo faceva per soldi.
No, per lui era un atto di preservazione, non di commercio. Le copie che faceva per gli amici e i contatti erano sempre gratuite, scambiate alla pari con altre registrazioni. Era una questione di principio.
Aveva persino sviluppato un sistema per proteggere il suo lavoro, una sorta di marchio di fabbrica antipirateria.
Ah sì? Racconta.
Le fonti dicono che inseriva un segnale audio quasi impercettibile, un piccolo blip di un secondo, in un punto specifico di ogni nastro che duplicava.
Furbo.
Se una delle sue registrazioni fosse finita su un bootleg in vendita, lui avrebbe potuto ascoltarla, trovare quel segnale e sapere esattamente da quale delle sue copie provenisse.
Era un archivista, un conservatore, non un pirata nel senso commerciale del termine. Il suo scopo era catturare e condividere la perfezione, non lucrarci sopra.
Esatto.
E questa purezza di intenti è uno dei motivi per cui la sua leggenda è cresciuta in modo esponenziale, anche senza che lui facesse nulla per promuoversi.
Infatti, le sue registrazioni hanno avuto una vita propria. Per decenni sono circolate nel sottobosco degli appassionati, prima su cassetta, copiate e ricopiate all'infinito.
Certo.
Poi, con l'arrivo del digitale, sono state trasferite su CD. E infine, con internet, sono esplose su piattaforme come Emule o BitTorrent e poi YouTube, raggiungendo un pubblico globale e consolidando il suo status di mito.
Un mito di cui lui, purtroppo, non ha potuto godere. La sua storia non ha un lieto fine.
No, purtroppo no.
La sua attività di bootlegger subì un colpo durissimo nel 1983. Dopo centinaia di concerti, lui e Reinstein vennero finalmente scoperti dalla security. Non subirono conseguenze legali gravi, ma lo shock fu tale che da quel momento Millard rallentò moltissimo.
Aggravata da problemi di dipendenza.
Una spirale discendente che lo ha portato alla morte per suicidio nel 1994.
È una fine davvero tragica.
È morto prima di poter vedere la sua consacrazione definitiva, prima che il suo nome venisse inserito, come ha scritto un giornalista di Rolling Stone, nel Monte Rushmore dei registratori di concerti.
Ed è per questo che il cerchio che si chiude oggi è così potente e, in un certo senso, poetico. Il fatto che i Pink Floyd, una delle band che lui ha registrato con più devozione, abbiano deciso di rendere ufficiale il suo lavoro, beh, è il riconoscimento più grande che potesse ricevere.
Assolutamente. E la ciliegina sulla torta è chi ha curato il restauro audio di quel nastro del 75.
Ah, giusto!
Non una persona qualunque, ma Steven Wilson. Musicista, produttore, un mago del suono che ha rimasterizzato i cataloghi di giganti come King Crimson e Jethro Tull. Una garanzia di qualità assoluta.
E la cosa più incredibile, riportata da chi ha lavorato al progetto, è che Wilson ha dovuto intervenire pochissimo.
Davvero?
Sì. La registrazione originale di Millard era già così pulita, così ben bilanciata, che il suo lavoro è stato più di rifinitura che di vero e proprio salvataggio. È come se un restauratore provasse un affresco antico quasi intatto.
È la prova finale, il timbro ufficiale che consacra l'incredibile talento di Mike Millard. C'è un'ultima nota, rivelata sempre da Reinstein, che secondo me aggiunge uno strato di profondità in più al personaggio.
Vediamo.
Nonostante la sua fama sia legata ai giganti del rock, come Zeppelin, Floyd, Rolling Stones, la sua registrazione preferita non era una di quelle. Esatto. Rheinstein è convinto che il capolavoro assoluto di Millard, la registrazione tecnicamente e artisticamente più riuscita, fosse quella di un concerto intimo del pianista jazz Chick Corea.
Un contesto completamente diverso. Niente chitarre assordanti, niente batterie tonanti.
Un ambiente acustico delicato, che richiede una sensibilità e una precisione ancora maggiore.
Questo dettaglio ci dice che Millard non era solo un fan del rock, era un amante della musica nella sua essenza più pura.
Dimostra una musicalità che andava ben oltre l'aspetto tecnico. Era un appassionato della performance, un esteta del suono, capace di catturare l'anima di un concerto, che fosse in uno stadio o in un piccolo club.
Quindi, tirando le somme, la storia di Mike Millard ci lascia con l'immagine di un uomo che era molto più di un semplice pirata. Era un archivista, un ingegnere del suono sotto coperta, quasi un artista della clandestinità. Non per soldi, ma per una missione quasi sacra: preservare momenti irripetibili della storia della musica.
A pensarci, tutta questa storia fa riflettere su come sono le cose oggi, no? Quel mondo di avventure e rischio è completamente sparito.
Già. Oggi chiunque può tirare fuori un telefono e registrare un concerto. L'atto in sé è diventato banale.
Ma in questa apparente democratizzazione cosa si è perso?
La qualità, prima di tutto. Migliaia di video verticali con l'audio distorto non potranno mai replicare l'esperienza immersiva di una registrazione di Millar. E poi si è persa l'intenzione, la devozione che c'era dietro.
Paradossalmente, nell'era in cui tutto è registrabile, l'accesso a documenti integrali e di alta qualità di un concerto, al di fuori dei canali ufficiali, è diventato quasi impossibile. Le piattaforme di streaming, per ovvie ragioni di copyright, cancellano questo materiale in pochi minuti.
E allora la riflessione che ci lascia a questa storia è proprio questa. In un'epoca in cui viviamo i concerti attraverso lo schermo di un telefono, frammentando l'esperienza in clip di 30 secondi da postare sui social, cosa abbiamo sacrificato?
Bella domanda.
Abbiamo perso il valore di un ascolto completo, unitario, catturato da qualcuno che non lo faceva per una manciata di like, ma per un atto di pura, ossessiva passione.
Quella dedizione, quel misto di arte e artigianato, ha un valore che forse nessuna tecnologia, per quanto comoda e accessibile, potrà mai davvero sostituire. È una domanda che resta aperta.